che se volessero allacciarsi al nostro depuratore altri comuni, noi saremmo, lo accetteremo, perché non modificherebbe lo status della situazione del nostro luogo. Quindi questo abbiamo offerto di terreno d'intesa, cioè lavoriamo insieme per trovare un sito che possa essere più soddisfacente. Devo dire che c'è stato un inizio di dialogo col comune a noi vicino, Cerveteri, però diciamo, i proprietari dell'impianto attuale hanno presentato alla provincia una ipotesi di delocalizzazione, però con una struttura più grande, cioè con un impianto di compostaggio. E questo non era negli accordi, perché l'accordo era cercare di delocalizzare l'attuale impianto così com'è. Invece in provincia è stato presentato un impianto per una struttura di compostaggio, che è una cosa molto diversa. Comunque, i comuni vicino hanno rinnovato la loro disponibilità a proseguire questo percorso, che però i titolari i titolari non sembrano abbiano la volontà di continuare su questo percorso di collaborazione e di ipotesi di delocalizzazione. Quindi la responsabilità non è certo nostra, il percorso si era iniziato, loro lo hanno interrotto, intanto presentando un progetto che non era negli accordi e poi a questo punto dimostrando non più interesse nel coltivare questa ipotesi di delocalizzazione. Io sicuramente sono anche io in parte preoccupato, nel senso che io non abbraccio la tesi di coloro che dicono che l'importante è che la cosa stia lontano da me, poi quello che è non me ne importa, no? Oppure, come dire, l'antenna va bene a casa d'altri, a casa mia non va bene, l'importante è che sia a casa d'altri. Io penso che un comune debba ragionare facendosi anche carico della gestione complessiva di un territorio dal punto di vista della depurazione, dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti. E allora la via maestra secondo me è continuare a collaborare con Bracciano e Cerveteri per trovare una ipotesi che sia lontano chilometri dalle case, evidentemente, e non preveda il cambio di destinazione di una zona agricola, perché il problema che si è posto adesso è il cambio di destinazione. Faccio presente che nel momento in cui passasse l'ipotesi di cambio di destinazione da agricola a industriale, poi a quel punto potrebbero essere realizzati impianti di tutt'altra natura, e quindi su questo si è poi bloccato il Consiglio Comunale. Tra l'altro faccio presente che quella zona sta diciamo, anche riassumendo in parte una vocazione turistico-agricola e anche enogastronomica, perché stanno nascendo molte realtà di bed and breakfast, di agriturismi, e quindi di fatto probabilmente quel comprensorio, anche molto piccolo, più si va avanti e più avrebbe difficoltà ad ospitare un impianto che nella logica giusta imprenditoriale si sviluppa, cioè come diceva lei, se un settore va bene l'impianto cresce, e allora questa crescita entra in conflitto con un altro tipo di crescita, che è quella dell'agriturismo e dell'agricolo, diciamo, e anche culturale di quel territorio. Io penso che piuttosto che arrivare allo scontro, sono sempre stato convinto che allo scontro non venga fuori nulla, bisogna collaborare con anche gli altri comuni intorno, perché non si può pensare che si gettino ad esempio liquidi nel fiume, tanto il fiume poi va da un'altra parte, no? Oppure si producano vapori come è successo con la centrale di Civitavecchia, perché tanto poi il fumo va in un altro comune. Una volta che avremmo superato questa logica e avremmo fatto magari dei consorzi anche per la gestione dei rifiuti, io penso che avremmo trovato la soluzione. Tra l'altro coinvolgendo l'imprenditoria privata, perché oggi i comuni possono dire dove può sorgere un impianto, ma nessun comune è in grado poi di realizzarlo un impianto. Quindi noi siamo perché magari agli stessi imprenditori possa essere offerta un'altra possibilità in un altro luogo. E mi dispiace comunque che questa strada, che io per primo diciamo avevo, rivendico questo sforzo che ho fatto in questa direzione, sia stata abbandonata da coloro che adesso gestiscono l'impianto, o meglio sia stata tralasciata. Spero che sia così una delusione momentanea, ma possano tornarci sopra. Ripeto, c'è un'ipotesi precisa che riguarda un altro territorio, se quell'ipotesi viene coltivata forse potremmo aver risolto il problema.
Grazie Sindaco, consigliere Grando, per la dichiarazione di essere soddisfatti o meno.
Brevemente, innanzitutto mi allaccio al discorso che faceva prima del cambio di destinazione. Io ho una copia della sentenza del TAR nel quale mi pare di leggere che il problema non sia la destinazione urbanistica dell'area, in quanto l'accettazione del progetto in sé costituisce variante urbanistica, quindi non è un problema di sicuro sia un terreno agricolo o non un terreno agricolo, perché appunto come vi dicevo non lo leggo, però gli impianti di smaltimento rifiuti non devono essere per forza collocati in zone industriali, questa era solamente una precisazione, quindi non deve essere fatta una variante prima. Possono essere anche allocati in altre zone. La variante viene, nasce spontanea, come diceva Marzullo. Quello che però volevo dire, mi volevo riallacciare alla fase iniziale dell'intervento del sindaco, che parlava di collaborazione. Risulta, oltre all'ipotesi di delocalizzazione che ancora non ha preso forma e forse credo non la prenderà, che innanzitutto parliamo di delocalizzare questo impianto a 500 metri di distanza nel comune di Cerveteri, quindi non è che allontanandolo di poche centinaia di metri risolveremmo il problema dei cittadini di Ladispoli che protestano perché non lo vogliono vicino a casa, perché le quantità lavorate sono eccessive e eccessivi sono i maleodori, che tra l'altro penso arrivino anche dalle stalle che sono presenti a piano titolo nei terreni circostanti. Risulta a me, non so se sono pervenute a questa amministrazione comunicazioni del genere, che la Recina abbia rinunciato all'ampliamento delle quantità lavorate e all'ampliamento con la creazione dell'impianto di compostaggio. Quindi mi domando se nel 2005 è stato autorizzato quel tipo di impianto con quel quantitativo di lavorato, perché non continuare su quella scia? Semplicemente senza andare ad aumentare i quantitativi lavorati e andare magari, come dice lei, a incidere con maleodori o traffico di camion eccessivo in quella zona. Io lancio questa riflessione a lei o ai consiglieri comunali, quei pochi che ancora stanno ascoltando questa interrogazione. Se non c'è una replica, proseguo con l'ultima molto velocemente perché non voglio. Prego.
Sì, per quanto riguarda la variazione era proprio esattamente quello che aveva detto, l'approvazione di un progetto, quello vale in generale, per esempio anche un porto, l'approvazione del progetto di porto equivale al cambio automaticamente di destinazione, però il risultato è lo stesso, insomma, si cambia di destinazione e poi nel momento in cui quell'area è cambiata di destinazione è chiaro che può sorgere anche qualche altra cosa, comunque diciamo ci siamo capiti su questo aspetto. Sull'altro l'elemento di riflessione, ripeto, io l'invito alla riflessione lo raccolgo perché sicuramente tra le persone più preoccupate, anzi per forza deve essere io la persona più preoccupata della situazione igienico-ambientale della città, quindi sia tranquillo che non prendo decisioni o atteggiamenti così molto facilmente come con faciloneria, perché poi ripeto sono responsabile primo della situazione igienico-sanitaria. Quindi questo invito alla riflessione lo accolgo e penso che ci sarà modo da qui a giugno, da qui al 30 giugno, di ritornare sull'argomento.
Prego, consigliere Venge.
Sì, buonasera a tutti. Allora, farò due interrogazioni brevi. La prima riguarda la riasfaltatura delle strade, di alcuni tratti di strada, e siccome abbiamo letto l'articolo, come penso l'hanno letto tutti i cittadini, vorremmo sapere con quale criterio è stata prevista questa riasfaltatura che, a come vediamo, è stata fatta per alcuni tratti brevissimi che non superano neanche i 200 metri e soprattutto è stata lasciata intatta la strada vecchia ai lati, ai bordi. E vorremmo sapere anche quale criterio è stato scelto per fare questo, chi ha autorizzato questo tipo di manutenzione e poi vorremmo sapere quale sarà il manto stradale da applicare, cioè ovvero quanti centimetri, perché ci sembra che se rimane così come sta in questi giorni, sinceramente ci preoccupiamo perché pensiamo che non è possibile fare interventi di questo genere quando il cittadino contribuente paga le tasse non può trovarsi delle strade di questo genere, dopo tutto quello che sta accadendo in questi giorni, che abbiamo la città che è una groviera purtroppo ci passiamo tutti sulle strade e moltissime macchine rompono sia le sospensioni che le ruote e quindi questa cosa pensiamo che non sia ammissibile. E quindi vorremmo sapere l'amministrazione se intende appunto chiedere alle queste ditte dei risarcimenti. Poi la seconda riguarda l'antenna di telefonia mobile di Via delle Primule, quella che è famosa antenna che dovrà essere installata. Noi a oggi non sappiamo, dato che non sono state fatte più commissioni, quindi non sappiamo l'iter a che punto è e se l'amministrazione poi alla fine ha intenzione di farlo installare o no.
Risponde il sindaco.
Allora, noi abbiamo avviato un piano di intervento su alcuni tratti, sono fondamentalmente i tratti di entrata ed uscita dalla città che sicuramente sopportano un peso del passaggio molto superiore alle traverse o altre zone periferiche. Io pensavo che l'avesse capito che quei lavori sono stati fermati perché ha piovuto, cioè si è iniziato a lavorare, poi sono iniziate le piogge, mi sembra che qui tante volte è stato detto, in parte giustamente, in parte no, che si fanno i lavori con le piogge, allora delle due l'una, se si fosse continuato a lavorare in quei tratti sicuramente avremmo lavorato durante le piogge, durante il bagnato. Allora, quei tratti sono stati per ora fermi, quando si deciderà a uscire il sole si continuerà e si coprirà completamente, quello è adesso non sono il tecnico che deve spiegare, insomma, quello è il sotto tappetino, poi sopra sarà messo l'altro e quindi lo faremo nei tratti, ripeto, di entrata ed uscita della città dove il carico del passaggio delle macchine è molto alto. Per quanto riguarda il resto della città saranno riempite le buche sempre nel momento magari favorevole dal punto di vista climatico, dico però insomma che già da ora che stiamo per contestare, io ho chiesto una verifica intanto delle date di ultimazione di alcune strade che sono state asfaltate non tanto tempo fa, quindi ho chiesto la verifica della data di ultimazione, delle norme che prevedono il danno verso la ditta nel caso in cui il manto non sia stato quello giusto, ma soprattutto non abbia avuto il risultato che doveva avere, quantomeno c'è un minimo di durata, insomma, e mi sembra che alcune strade non abbiano avuto questo minimo di durata e quindi su questo stiamo per far partire questa verifica tecnica che le assicuro sarà molto approfondita. Per dirla in parole molto semplici, non siamo assolutamente soddisfatti se mettiamo da una parte la spesa, da una parte il risultato, con tutta diciamo, la comprensione del fatto che la città è la Dispoli, una città che ha molte strade, che ha 30 chilometri quindi diciamo di strade urbane, ha un traffico enorme in alcune zone, in qualche punto di la Dispoli sotto diciamo il terreno è argilloso e quindi probabilmente qualche problema sia stato anche per quello, però pur volendo mettere tutte quante queste giustificazioni parziali, non siamo assolutamente soddisfatti del risultato, se mettiamo dall'altra parte della bilancia, le somme spese. Soprattutto, per esempio, su alcune strade che sono state completamente asfaltate non più di 2 anni fa. E su questo quindi faremo questa verifica. Comunque, ritornando a prima, i lavori sono stati fermati proprio per in attesa che torni il sole. Sì, sull'antenna noi abbiamo avuto un ulteriore incontro con alcuni rappresentanti della zona. Abbiamo sottoposto queste tutte le richieste, ma con particolare alcune che riguardano il tipo di antenna, l'altezza, la profondità degli impianti, sia alle ditte dal punto di vista tecnico. Stiamo, visto che insomma non c'è un grande entusiasmo da parte loro, però abbiamo chiesto al tecnico del comune e allo studio legale del comune, all'avvocatura del comune, di darci una loro, diciamo, non solo versione, ma insomma anche supporto nella richiesta che vogliamo fare e quindi stiamo in attesa di questa loro opinione, di questa loro relazione e poi faremo un'altra commissione per decidere in maniera definitiva.
Grazie Sindaco, prego consigliere Penge per dichiararsi soddisfatto.
Sì, solo per dire, sono soddisfatto. Allora, diciamo che Sindaco, da una parte è meritorio sentire delle volte un sindaco che dice non siamo soddisfatti dei lavori che sono stati fatti, anche perché insomma sono evidenti, quindi è. Però dall'altra parte, Sindaco, come io ho sempre ripetuto, qui c'è un problema a priori, e il problema a priori è che i lavori vanno organizzati prima appunto che avvengono con dei tecnici che le portano un progetto e quindi le dicono la strada sarà riasfaltata in questo modo, il binder sarà messo in tutte queste in un altro modo e così via, con tutti i rilievi tecnici. Qui abbiamo una strada che però comunque ai lati non sarà fatta, perché questo si è capito, no? Si è capito pure insomma dagli articoli che sono stati fatti sul giornale. Allora, presentare un'opera di questo genere in queste condizioni, allora è meglio non farla. Cioè, perché fare un piccolo tratto di 100 metri, sinceramente, è meglio non fare questo tipo di opera, aspettare magari momenti migliori. Poi, insomma, per quanto riguarda la seconda, ci auguriamo appunto che con le valutazioni che vengano fatte venga trovato magari un sito più idoneo e su questo c'è l'impegno di tutti. Grazie, ho terminato.
Grazie, consigliere Penge.
Dell'opinione complessiva, consigliere Penge, quante volte è stato detto è inutile fare a tappare la singola buca, bisogna rifare in maniera più. Allora il tratto di via Taranto che va dalla BNL all'uscita, se lei consente, lì ci passano 10.000 macchine al giorno e allora più che a tappare le buche l'abbiamo rifatto. Siccome le disponibilità finanziarie sono quelle che sono, ai lati il carico, un autobus o un camion non passa ai lati perché è sempre pieno di, è sempre parcheggiato, quindi stia tranquillo che quella strada, se lei rifà il centro, lei per molti anni avrà il centro tranquillamente. Ma ai bordi ci sono le macchine parcheggiate dalla mattina alla sera, insomma. Vabbè, vedremo il risultato.
Prego, consigliere Caggiola.
Grazie a tutti, buonasera ai presenti e chi ci ascolta da casa. Parto sulla falsariga del consigliere Penge, anche catturando il sindaco che sul tema risposta, come dicono a Roma, si è un po' impastorato. Sindaco, io dico io da assessore ai lavori pubblici ex. Quell'opera che stanno facendo lì a Via Cagliari, se non vado errato, avete preso quella come indicazione? Via Taranto. E rientra, e il dirigente dell'area quarta l'ha individuata, perché rientra senza dubbio nelle operazioni di manutenzione straordinaria del manto stradale. Come viene finanziata? In un quadro economico ben delineato, dove sicuramente il dirigente dell'area quarta avrà, quegli interventi vanno fatti con le economie derivanti dal contratto di appalto che per la nostra città, per la manutenzione delle strade, è stato aggiudicato per 181.820 euro al netto dell'IVA. La cosa che mi preoccupa, e chiudo su questa fase, al di là che non ci sono i soldi per finanziarlo con questo, perché io già ho le fatture del 2012, non ci sono economie, ma c'è una grave di spesa che supera i 100.000 euro, quindi ci dovrà trovare delle somme a copertura già per garantire l'ordinario fatto. Quindi lo straordinario non so come lo finanzierà, questo è un punto interrogativo, ma lo oppureremo insieme, perché lo scopo del Consiglio Comunale è proprio appurare questi movimenti, queste manovre che vengano fatte, tra virgolette, nel rispetto delle norme. Questo è quello che compete alla politica. Quindi solo per aumentare e qualificare in maniera migliore il discorso mi sono permesso di fare questo piccolo inciso, perché sono venuto incontro a lei e sono venuto incontro al consigliere Penge in modo da chiarire come si può fare un intervento di questo tipo. Poi al di là della scelta tecnica di fare o no il centro di una strada, quello lo lasciamo poi diciamo al fritto misto del dibattito politico, perché in realtà una strada va fatta da bordo a bordo e non solo cavalcando il centro, perché sennò c'è uno scollamento delle parti in adesione tra vecchie e nuove e si ripropone quello che è un degrado imminente sul manto stradale effettuato. Però lì dovremmo essere noi bravi poi a farci risarcire dalla ditta che fa quell'intervento in danno, perché c'è una garanzia che va appurata, che ha un determinato numero di anni, e questo lo prevedeva lei sindaco, l'ha detto prima, no, in apertura, l'amministrazione appurerà sulle opere, sulle strade fatte da circa un anno, lo dico io, come mai già sono completamente da rifare e assomigliano a delle carrarecce, perché sicuramente l'intervento fatto non è un intervento qualificato non è stato verificato il sottofondo, con i mezzi pesanti che passano dentro la città, sprofonda il sottofondo e si riapre l'asfalto. Quindi sarà nostra cura lavorare in commissione e appurare se ci sono delle mancanze e far pagare chi deve pagare. Allora, chiuso e perdonatemi, mi permetto, perché la mia interrogazione verte su questo tema. Allora, nella scorsa seduta di consiglio, che credo risale 2 mesi e mezzo fa, noi avevamo fatto un'interrogazione come opposizione che riguardava il sistema della manutenzione stradale. Allora, siamo riusciti ad avere in mano il contratto d'appalto, perché era quello che chiedevamo al sindaco durante l'interrogazione. Devo dire che ho avuto modo anche di discuterne insieme al sindaco stesso ed appurare relative sfumature. Io voglio fare chiarezza, Presidente, se mi consente 10 minuti faccio chiarezza, è importantissimo, perché qui si parla di denaro pubblico. 5 minuti, anzi lo riduco.
Sì, solo per ricordare che il 21 ci sarà una commissione specifica sull'argomento.
Ma io però lo voglio...
E che lo strumento dell'interrogazione non consente un dilungarsi eccessivamente, quindi se riesce a essere sintetico, sì. Perché ce l'avamo dati una modalità di question time.
Sono sintetico e ho anche dei tabelloni a mo' di round di box. Allora, noi abbiamo fatto un contratto con l'Italia Dispoli per 181.820 per la manutenzione ordinaria delle strade al netto dell'IVA. Cosa succede? A prescindere che all'interno di questo contratto, che ha validità 5 anni, che valuteremo nella lettura integrale durante la commissione, ci sono determinati aspetti che riguardano la revisione preventiva degli impianti, cioè la verifica del preesistente dove noi andiamo ad agire come manutenzione, l'intervento operativo sugli stessi, la presentazione che la ditta che ha vinto l'appalto deve fare indicando i dispositivi attuativi e la strategia che attuerà per far sì che le strade che va a tombare, e questo è il termine indicato all'interno del contratto, tombamento delle buche, quindi utilizziamo lo stesso termine, che va a tombare, va indicato dentro una relazione che sicuramente la ditta, il dirigente dell'area quarta, avrà portato appena 30 giorni trascorsi dall'aggiudicamento del contratto. Allora, in questo va appurato, perché non riguarda solo la manutenzione dell'asfalto, ma noi in questo contratto prevediamo che siano manutenzionati anche interventi al punto 1, come dice il contratto, per pavimentazioni in cubetti di qualsiasi tipologia di materiale costruttivo. E ancora di più va a trattare anche il ricarico delle strade bianche di campagna e addirittura la sistemazione dei cigli e delle banchine ciclabili presenti sulla nostra strada, cioè quelle banchine che vanno a creare quel banco erboso che poi decadono nella scolina. Addirittura è previsto nel contratto la manutenzione, questo io leggo quello che c'è. Allora, scendo nel particolare, in particolare andiamo a trattare i lavori straordinari, perché io ho tutta la fatturazione dal 2007 ad oggi, mi risulta che nel 2010, volto l'ipotesi, abbiamo fatturato 278.965 in ordinaria, ma il contratto porta un importo di 181.000 euro annui, quindi le fatturazioni sono da rivedere e da controllare in commissione, perché vuol dire che all'interno c'è stato fatturato del lavoro extracontratto. E per i lavori extracontratti, il contratto parla chiaro, non c'è vincolo di esclusività per la ditta che ha vinto l'appalto, ma deve essere fatta una piccola selezione pubblica, a meno che la ditta che opera in condizione di procedura straordinaria, che applichi lo stesso sconto che ha fatto durante la proposta di gara. Però come può essere quantizzato questo? Noi dovremmo trovare all'ufficio tecnico la perizia fatta dal dirigente dell'area quarta sul lavoro straordinario da effettuare, l'approvazione con una determina, cioè che approva quella perizia, e il relativo finanziamento in denaro di quell'opera e la successiva fatturazione a parte. Cioè il lavoro extracontrattuale non può essere fatturato nella manutenzione ordinaria, perché il contratto parla di una fatturazione divisa in 6 tranche dell'importo del contratto. Quindi semplicissimo, 181.000 diviso 6. E le fatturazioni dovevano essere fatte con questo criterio. La cosa che più ci incuriosisce è che di tutta questa documentazione dovremmo trovare anche la raccolta fotografica periodica dello stato di manutenzione delle nostre strade, perché è previsto da contratto, e dovremmo trovare la raccolta fotografica in special modo delle opere straordinarie, proprio perché la legge sulla trasparenza dell'utilizzo del denaro pubblico impone che ogni spesa vada documentata cominciando dall'A finendo dalla Z, e questo lo valuteremo in commissione, però oggi mi corre l'obbligo di dirlo qui in consiglio, perché io non ho preso atto che uno spunto che ha fornito il sindaco. Ci ritorna molto difficile avere determinati atti, ma lo diciamo in consiglio comunale, che alla commissione avremo sicuramente il piacere di analizzare il contratto d'appalto con la manutenzione delle strade comunali, avremo il piacere di avere il verbale di gara per l'aggiudicazione del servizio e il verbale dell'offerta espressa sull'importo d'appalto, sull'elenco prezzi unitari per categorie di lavoro allegati al capitolato. Questo lo diciamo in consiglio, così lo riportiamo in commissione. È una cosa fondamentale. La dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa nei modi previsti dalla legge in materia, con la quale la ditta si accolla alla completa responsabilità per danni recati a cose e a persone derivanti da eventuali disfunzioni visibili riscontrate per carenza di ordinaria manutenzione stradale. Questo lo legifera il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio del 1962. Sto terminando. Allora, abbiamo anche verificato che per le opere di manutenzione straordinaria l'ufficio tecnico comunale, nella persona responsabile del servizio dell'area 4, si è incaricato all'atto della consegna dei lavori e quindi accettato dall'impresa all'atto di firmare il relativo verbale, cioè quando si fa un lavoro straordinario che va fatturato a parte, quindi vorremmo avere il piacere di vedere queste fatture del lavoro straordinario, si deve compilare un verbale dove il responsabile del servizio lo approva e dice che l'opera è stata fatta secondo l'opera d'arte, e qui casca l'asino. Questa è l'interrogazione, lascio a voi. Siccome il sindaco ha parlato precedentemente, e il sindaco stesso dichiara di non essere soddisfatto del lavoro effettuato per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei nostri impianti stradali, perché il risultato è nefasto. L'asfalto si stacca dopo pochi giorni, la buca ritorna ad essere una grande buca e il lavoro non è sicuramente di qualità, quindi noi dovremo applicare una serie di contestazioni. Ma sapete quanto ci costa questo tipo di lavoro? Ecco l'interrogazione. Nessuno me lo sapeva dire, allora l'abbiamo estrapolato e l'abbiamo anche commentato con il sindaco. Allora, noi per 6 ore di lavoro, 6 ore, la giornata lavorativa è di 6 ore, Comune di Ladispoli sborsa 1.351,54 euro alla ditta VS Costruzioni, perché gli atti lo dicono, la possiamo nominare, ha vinto una gara pubblica, quindi c'è stata anche la pubblicazione del bando e anche la vittoria, e poi sul camion c'è scritto, sul camion. Noi paghiamo, sindaco, per 1.351,54 per 6 ore di lavoro, che cosa? La fornitura di 1,5 metri cubi di conglomerato bituminoso, emulsionata al 50% di bitume, 125 euro. Un metro cubo, chi è esperto di costruzioni sa che sono 15 palate di roba, parlando il linguaggio spicciolo, 15 palate di roba sopra un camion. Con questo metro cubo loro ci devono lavorare 6 ore, perché gli diamo 1.351 euro, ecco che scatta l'interrogazione. Poi ci devono fornire numero 1 autocarro a caldo da quintali 35, che lo paghiamo 302 euro per 6 ore. Dove sta il fatto? Che io avrei una cartolina, come dice Ezio Greggio, questo è l'autocarro a norma che dovrebbe circolare nella nostra città, di colorazione gialla per essere ben visibile, con i dispositivi di illuminazione fissi e mobili, da applicare sul camion e da scendere quando si fa l'intervento a terra con relativa segnaletica, perché è un camion fornito con kit. Mentre sulle nostre strade vaga un camioncino di una 60ina d'anni, è solo uno scherzo, che avrà minimo una 15ina d'anni, con caratteristiche vetuste, di certo non rispondente ai canoni di quanto noi lo paghiamo, 302 euro per 6 ore, vogliamo prendere un mezzo nuovo? Ma il bello è che il noleggio è a caldo, ecco l'interrogazione, è a caldo, vuol dire che c'è un autista solo specializzato per portare il camion, un operaio. Paghiamo Enzo, sindaco, perdono, numero 1 operaio specializzato per la distribuzione a terra del materiale, cioè uno che è specializzato per prendere il materiale e metterlo a terra, e lo paghiamo 139,86 euro, e sono 2 operai. Poi 2 operai specializzati per spandimento, sono specializzati a stendere l'asfalto, 2 operai e sono 4 persone, e le paghiamo 279 euro. E qui arriva il pezzo forte. Noi paghiamo un rullo vibrante a caldo, quindi 5 persone. La squadra è da 5 persone, non da 2 come quella che è visibile per la città, di 5 persone, questa è l'interrogazione. Rullo vibrante a caldo da 15 quintali, vi faccio vedere in una diapositiva che cos'è il rullo a caldo da 15 quintali, questo bastone che serve per pigiare la buca, Lo vedete? Il rullo che noi paghiamo è questo, signori. Eccolo qua. Questa è la foto di un rullo da 15 quintali che deve girare sulle nostre strade per schiacciare il bitume e l'asfalto che viene messo. E questo ne pigia di roba, eh? Non è questo. Giusto, sindaco? Perché lei mi ha chiesto, appuriamola sta cosa, la stiamo appurando. Il tutto, e qui la cosa grave, ci viene aggiunto un utile d'impresa, che è per legge, ma su cosa? Sul completo computo metrico per 5 operai, che sono 225,25 euro. Allora, l'interrogazione è questa. Come mai noi dal 2009 che è in vigore questo contratto paghiamo per all'allegato A, tipologia lavori A, definito nel quadro economico tombatura, buche stradali, una squadra di 5 persone, pagando di lusso, perché giustamente come prevede la tabella, tutti questi ausili tecnologici che di qui ne abbiamo una diapositiva, no? E invece ci ritroviamo due operai che tappano le buche in mezzo alla strada con questo risultato, perché lo fanno in maniera inadeguata, non rispondendo al capitolato, giusto, sindaco, perché anche lei lo afferma, non siamo contenti, non rispondendo al capitolato, però li paghiamo profumatamente, 1.351. Allora io chiedo che il Consiglio Comunale, in collaborazione estrema tra maggioranza e opposizione, tra minoranza e maggioranza, come la vogliamo chiamare, insieme tutti presentandoci in orario alla Commissione, perché è un invito che faccio visto che non viene rispettato l'orario, questo è colorito, a far chiarezza e luce su come in questo comune stiamo spendendo i soldi pubblici. Io voglio solo spezzare una lancia, io ne faccio una interrogazione, così. Voglio solo spezzare una lancia a favore della politica. È sempre la politica sotto i riflettori. Sono sempre i politici sotto i riflettori, è ora che i politici si sveglino e mettino sotto i riflettori chi ci deve stare. Quindi, insieme, questa è la mia interrogazione, insieme dobbiamo sicuramente controllare, perché ciò che vediamo con i nostri occhi non risponde a quello che paghiamo, bisogna identificare i responsabili, ma che ce lo dimostrano che il lavoro viene fatto secondo da contratto, perché poi ce lo possono anche dimostrare, ce lo devono dimostrare. Tutte le fatture del sinoleggio a caldo, i mezzi impiegati, quante ore, perché si potrebbero generare anche delle economie. Questo è importante, noi abbiamo fatto così.
Sì, allora, però, quindi io dico, è un'interrogazione che arringa sotto cose diverse.
È un impegno, allora io non chiedo, non è un impegno, che il sindaco non mi può rispondere in seduta stante, che il sindaco ha già detto prima, non sono soddisfatto del risultato, quindi è naturale che il sindaco mi dirà, se me lo permette sindaco, che il consigliere Caggiola può andare avanti su questo controllo, perché la politica ha bisogno di questo. Poi non so che cosa mi dà, insomma, io te lo sto dicendo.
Consigliere Caggiola, però è un'interrogazione, se fa la domanda al sindaco, all'amministrazione poi gli risponde.
La domanda
non,
è questa.
Non facciamo la formula dell'arringa, nel senso che poi...
Ah, invece è una ringa.
Però la connotazione è questa, non è, abbiamo detto che allora questa cosa verrà approfonditamente discussa nella commissione del 21 e il sindaco risponderà, adesso lei ha fatto la domanda, le risponde direttamente.
La domanda è questa, che in virtù di quanto espresso nell'aula, perché ci voleva questa premessa, ma con tutta calma, nello scopo della collaborazione, nello scopo della massima collaborazione da maggioranza e opposizione, se il sindaco si impegna in commissione a verificare come vengono spesi i nostri soldi e se vengono spesi secondo come dice il contratto. Grazie.
Prego, sindaco.
Sì, come dicevo prima, a parte il lavoro che può fare la commissione e in quella sede la collaborazione sicuramente ben accetta, ma l'amministrazione comunale sta avviando verifiche che sono intanto la verifica tecnica proprio sui luoghi del perché una strada fatta un anno e mezzo fa non abbia avuto risultato e quindi quella è proprio una indagine, chiamiamola così, tecnica. E poi l'appalto sarà rinnovato, nel senso sarà a scadenza, non sarà prorogato ma sarà rinnovato e quindi possiamo dire sicuramente con attori diversi e con soggetti diversi e quindi, ripeto, a parte quelle che sono le valutazioni che possono essere fatte in commissione, giustamente tra opposizione, maggioranza e consiglieri, già dal punto di vista dell'esecutivo ci saranno provvedimenti in quel settore. Solo un aspetto, lei la volta scorsa, due consigli fa, hai fatto una serie di elenchi di fatture denotando, io ho approfondito un aspetto, ad esempio il fatto che sia stata fatturata ad agosto una somma elevata, è chiaro che la fattura riguarda sempre i lavori precedenti, noi avevamo rifatto in quel caso via Trieste, aprile l'avevamo rifatta in gran parte ed era stata fatturata poi durante i mesi estivi. No, questo per dire che delle volte può accadere, ad esempio, che manutenzioni straordinarie vengano fatte anche al di fuori del momento diciamo delle piogge. Comunque, su questo argomento torneremo perché non, ripeto, lo dicevo all'inizio, non, ai soldi spesi non corrisponde un risultato. Adesso lasciamo perdere il perché, quello, anzi non lasciamo perdere, questo lo dovranno dire i tecnici il perché. Il risultato non è quello che noi ci aspettavamo, anche con lei abbiamo lavorato in quel settore in passato, abbiamo cercato, per esempio, l'altro giorno stavo rifacendo l'elenco delle strade che abbiamo asfaltate, sono 25, o totalmente o in parte, delle volte sono stati tratti di strade, via Fiume un tratto, via Fumaroli, mi ricordo, facevamo all'inizio, via Kennedy, insomma ne erano elencate 25, ripeto, in tutto o in parte, alcune è stato un lavoro che ha retto, le faccio l'esempio, il primo tratto di via Taranto sta reggendo molto bene, anche questo di via Firenze che è stato fatto a fondo, altri non hanno retto bene e questi vanno verificati. Insomma, ripeto, lavorammo insieme, per esempio, quando via Taranto fu via Firenze fu fatto rifare da capo il lavoro perché giustamente intervenimmo io e te e intervenimmo per dire che non era quello il modo per fare la strada. Insomma.
Grazie Sindaco. Consigliere Caggiola, solo per dichiararsi soddisfatto o meno.
No, l'impegno del Sindaco c'è, è formale, quindi la Commissione è già convocata. Ringrazio il Presidente della Commissione, che è Gabriele Farnioli. Voglio solo concludere dicendo questo, che la problematica è che interventi straordinari non possono essere fatturati nelle fatture delle sei tranche di stati avanzamenti del canone. Quindi, Enzo, perdonami, Sindaco, l'ordinario non può essere fatturato dentro lo straordinario o viceversa. Quindi questa è una negligenza, forse l'andremo a verificare con gli apparati che servono, ma qui il dirigente deve fare chiarezza su questo aspetto e ci deve anche spiegare perché ciò che paghiamo non corrisponde a quello che vediamo noi con i nostri occhi e possiamo testimoniare con le foto e quello che i cittadini non sono soddisfatti su questo settore. Grazie. Seconda.
È breve. Allora, consigliere Caggiola, per rispetto anche del funzionamento dell'ARA, ha preso oltre 15 minuti per la prima interrogazione.
Ma è breve,
allora, se la seconda è proprio due minuti, altrimenti lei sta sacrificando il tempo dei suoi colleghi.
È breve, però andava approfondita questa cosa, è importante, no, per la città.
Sì, però proprio perché c'è la commissione il 21, magari si poteva evitare di snocciolarla così nel particolare.
Io aspettavo il consiglio comunale da due mesi, quindi non si convocava. Allora. La seconda interrogazione è solo per capire un obiettivo, perché in questi giorni ho visto una polemica abbastanza di basso livello sui giornali, perché il sindaco si difende da cittadini che si lamentano che sotto il ponte di nuova costruzione, chiamiamolo, identificato come il supermercato che ci sta di fronte senza nominarlo, no? Quindi sotto a quel ponte c'è la presenza di numerosi immigrati senza tetto o persone, diciamo, purtroppo poverine, sbandate, che si trovano a vivere per strada. Queste persone sembra che vanno a dormire sotto questa struttura, questo ponte pubblico, e nelle ore notturne si dedicano, nelle ore di lusco e brusco, quindi sia al mattino presto che alla sera, un pochettino tardi, quando fa notte, si dedicano a pratiche un pochettino fuori dai canoni, cioè fanno i bisogni in strada e fanno operazioni di lavaggio anche integrale fuori, così alla vista di tutto. Quella è una zona molto aperta, sono i cittadini sono lamentati. Il sindaco sul giornale, se non vado errato, risponde dicendo che noi stiamo cercando di risolvere il problema e c'è qualcuno che fa solo polemica. Allora, io sempre nell'ottica del mettere come si dice, il sindaco a proprio agio, no? Perché se si lavora tra maggioranza ed opposizione sui temi che fanno comodo alla città, uno ne approfitta e certamente lo fa. Ma il discorso fondamentale è questo. Io sono preoccupato solo di una cosa, sindaco, ma io là dentro, abbiamo fatto una passeggiata, si intravedono delle bombole del gas. Io voglio dire solo una cosa, non so con quale atto, se c'è un atto di giunta, di consiglio, non mi sembra, che non l'ho votato, o di imperio del sindaco, un atto del sindaco che abbia legittimato la presenza di queste persone poverine sotto quel ponte, non lo so, e quindi lo chiedo al sindaco se c'è. Se questo atto non ci fosse, la mia preoccupazione ricade sull'amministrazione, nel senso che, sindaco, non crede che può essere pericoloso se qualcuno si fa male e non c'è un atto che disciplina il fatto che loro stanno lì e noi tutti sappiamo che stanno lì e non diciamo niente? Se dovesse esplodere una bombola del gas e danneggiare quell'opera pubblica così importante per la città, di chi sarà la responsabilità e a chi potremmo accreditare il danno? Questa è la mia natura. Se c'è un'ispezione da parte della ASL, quindi dell'ente sanitario chiuso, veramente, la responsabilità a chi deve essere accollata? Io sono preoccupato di questo, perché se siamo degli amministratori concreti, giusti, dove anche noi siamo disposti a risolvere il problema per questi poveri sbandati, quindi non la facciamo cartellone politico di elezione politica che abbiamo già votato, diciamo, se c'è un dispositivo per cercare di risolvere il problema, noi siamo a disposizione. Però, sindaco, le mie domande sono queste: lì sono dentro abusivi? Cioè, nel senso che nessuno li ha autorizzati, e come mai sono lì?
Risponde il sindaco, prego.
Sì,
sindaco.
Intanto apprezzo lo spirito della tua richiesta, diciamo, che è quella di dire vediamo come risolvere. Allora, lì sono stati autorizzati soltanto quando un anno fa, poco più di un anno fa, ci fu la nevicata, ci fu, diciamo, il freddo tremendo. Erano persone che dormivano sotto i ponti di via Roma, via Claudia, tra le canne. Abbiamo scoperto qualcuno è morto tra le canne, dormendo tra le canne d'inverno, e in quell'occasione furono autorizzati. Da allora la porta è stata riaperta, diciamo, è stata anche forzata. Diciamo, non c'è una autorizzazione alla permanenza, ma il problema ce lo siamo posto, abbiamo fatto giorni fa un incontro anche con la Caritas, con altre associazioni di volontariato, con l'Humanitas, con la Protezione Civile. Accolgo questa tua disponibilità a discutere, perché da una parte potremmo dire vabbè, fuori tutti, tornate sotto i ponti quegli altri, via Claudia, via Roma, in mezzo alle canne, magari con spettacoli ancora peggiori, perché lì stiamo sotto i condomini dei palazzi, oppure vediamo di sistemare. E la sistemazione, su questo abbiamo interpellato l'ASL, può esserci, però certamente con condizioni, insomma, non è una cosa facile. Poi se tu hai adesso contatti anche con amministrazioni della capitale, insomma, questi aspetti sono molto delicati. Quindi allo stato attuale non c'è un'autorizzazione. Però il problema è sul tappeto, lo stiamo discutendo con il volontariato e con l'ASL, e vedremo, insomma, a questo punto, la prossima riunione inviteremo anche voi come capigruppo per trovare una soluzione.
Grazie sindaco, solo per dichiararsi soddisfatto, consigliere Caggiola.
Buonasera, presidente, è rigido. Grazie sindaco, era la risposta che sicuramente tutti noi, i cittadini compresi, volevano sentire. Però prendiamolo questo impegno serio, perché comunque lì il problema c'è, per il cittadino costituisce un malessere. Ci sono dei ragazzi che vengono da me e gli dico solo questa cosa: ieri sera una ragazza ha fatto un tratto di corsa perché due persone gli sono corse dietro, quindi la paura nel frequentare quella zona adesso c'è, e in questa città non è gradevole avere la preoccupazione di dire non vado a quel supermercato a ora tarda a piedi perché ho paura che qualcuno mi possa correre dietro. E questo è un dovere che noi amministratori dobbiamo incarnare e preoccuparci di convocare immediatamente subito riunioni e commissioni per dare il segno alla città che maggioranza e opposizione si lavora insieme sui temi di sicurezza e su, senza dubbio, le tematiche che riguardano l'utilizzo dei soldi pubblici. Grazie.
Grazie consigliere Caggiola, ha chiesto la parola la consigliera Asciutto, nonché vicepresidente, prego.
Grazie presidente, saluto tutti i cittadini che ci ascoltano. E, dunque, vorrei iniziare le mie interrogazioni. E, dunque, la prima interrogazione riguarda la convenzione urbanistica delle lottizzazioni convenzionate. In merito...
Scusi consigliera Asciutto, sì. Se può riniziare da capo e allontanare un po' il microfono, che si sente solo tanto fruscio, grazie.
Sì, grazie. Sì, va bene. Sì, mi sentite?
Provi a cambiare il microfono, perché il risultato sia dell'audio in aula che sicuramente per radio,
sì,
non
si
è...
sente. Forse non mi sento la propria. Ecco qua, si sente? Grazie.
Aspettiamo l'intervento del solerte tecnico.
Grazie.
C'è comunque il riverbero di fondo.
Ecco, si sente meglio adesso. Io metto il cellulare.
Sì, no, no, prego, parli nel microfono. Bene, scusi, no, scusi per l'interruzione.
Mi hanno boicottato.
Scusi per l'interruzione. Farlo, prego, prego, continui.
Ecco. Bene, allora le mie due interrogazioni riguardano le convenzioni urbanistiche convenzionate sia del Consorzio Cerreto sia per quanto riguarda il Consorzio Marina San Nicola. Dunque, leggendo le due convenzioni per quanto riguarda Marina San Nicola, è chiaro che viene esplicitamente evidenziato il fatto che la convenzione decade nel momento in cui si completa l'intera edificazione, signor Sindaco, questo mi è stato detto più volte. Ora, in merito alla questione Marina San Nicola, io ho fortunatamente, mi piace sempre ricercare, e sono riuscita a trovare una ultima sentenza del TAR, che adesso non trovo, scusate, del Consiglio di Stato, dove ci chiarisce in maniera categorica, e infatti l'interrogazione è in relativa a quest'esito, che ci chiarisce in maniera categorica che i piani di lotizzazione e le relative convenzioni non durano in eterno. Ciò significa, in maniera molto chiara, che la recentissima sentenza del Consiglio di Stato ha rinforzato l'indirizzo della giurisprudenza, la leggo così, non ci sono problemi sull'interpretazione, perché non vorrei interpretare io ciò che ho sempre sostenuto. Fortunatamente oggi ho una sentenza del TAR, che dice esattamente quanto adesso leggo. Dunque, la sentenza del Consiglio di Stato, sezione numero 4 del 6 aprile 2012, numero 3969, ha rinforzato l'indirizzo della giurisprudenza ormai constatata, che indica in 10 anni i termini ultimo per la realizzazione delle opere d'urbanizzazione e gli interventi edilizi previsti dallo strumento attuativo e nella connessa convenzione. Dice infatti, successivamente, la vicenda della giurisprudenza trae origine dalle complesse e travagliate vicissitudini svoltesi di carattere penalistico e civilistico riguardante lunghe battaglie che non distinguevano bene come e chi era competente nel realizzare queste opere d'urbanizzazione primaria e secondaria. Dice ancora, se è vero infatti che gli strumenti di pianificazione territoriale urbanistica, cioè piani territoriali comunali, piani regolatori generali e piani urbanistici comunali, hanno una durata indeterminata perché riguardano proprio strumenti di pianificazione, è anche vero che il piano di lottizzazione non può che applicarsi il termine decennale per l'analogia in quanto previsto per il piano di lottizzazione particolareggiato. Quindi la durata massima dei piani di lottizzazione, se ad essi non fosse applicato il termine decennale di efficacia dei piani particolareggiati, sarebbe quella indeterminata degli strumenti urbanistici generali, infine di quella decennale dello strumento urbanistico attuativo, il che costituirebbe di per sé motivo di incoerenza. Perciò, dice, così il termine decennale è previsto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, quanto per l'edificazione dei singoli lotti. Quindi, specifica meglio, quindi un termine decennale soltanto per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione e non per l'edificazione dei singoli lotti, cioè chiarisce la sentenza che il termine decennale della convenzione può durare esclusivamente per realizzare le opere e non per realizzare l'edificazione, come invece proprio questa voce è stata prevista nella convenzione urbanistica di Marina San Nicola. Quindi, premesso ciò, vuol dire che la convenzione di Marina San Nicola è illegittima e a questo punto bisogna prendere atto, signor Sindaco, che non ha motivo di esistere più il consorzio, o meglio dire la gestione del consorzio Marina San Nicola nella fattispecie in cui oggi si trova. Per quanto riguarda invece il consorzio Cerreto, non vedo perché lei continua a dire che il consorzio non si può chiudere se non pagano i cosiddetti morosi. Quello non c'entra niente con la chiusura del consorzio, che dovrebbe comunque il comune acquisire al patrimonio comunale tutte quelle opere di urbanizzazioni primarie e secondarie che sono state realizzate nelle due lottizzazioni, a prescindere se ci sono morosi oppure no. Quindi la mia interrogazione è la seguente: in merito a quanto oggi stabilito dalla sentenza di Cassazione, no, Consiglio di Stato, scusate, numero 3969 del 4 maggio 2012, mi domando il Comune della Dispoli come risponde, e questa è la prima. Per quanto riguarda invece la realizzazione delle opere d'urbanizzazione secondarie e primarie che tutt'oggi gestisce il Consorzio Marina San Nicola, in virtù che sono opere d'urbanizzazione primarie e secondarie, beh, ciò non gli determina la capacità privatistica nel gestire le opere a suo piacimento. Mi spiego meglio. Non può il consorzio decidere quando appaltare, come appaltare e a chi appaltare. Lo fa in maniera indiscriminata, senza tener presente che esistono delle norme che riguardano comunque tutte quelle fattispecie di opere che riguardano le opere pubbliche, di cui fanno parte le opere di urbanizzazione primarie, anche se gestite da privati. Per completare questa mia affermazione, signor Sindaco, c'è la determinazione numero 4 del 2008, oggetto dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori e servizi di fornitura. Quindi non mi invento nulla. Infatti, in merito a quanto ho sempre sostenuto, c'è stata un'interrogazione alle autorità per richiedere un approfondimento in merito a questi pareri. E considerando il fatto che sono state sottoposte all'autorità di vigilanza alcune richieste di parere relative alla procedura da seguire per la realizzazione di opere pubbliche nell'ambito di accordi convenzionali stipulati con amministrazioni pubbliche, in particolare nell'ambito dei piani di riqualificazione urbana e nei piani integrati di intervento, nonché nei piani di lottizzazione, ecco, l'autorità di vigilanza, senza leggere tutto il tabello di 8 pagine, scusate il termine, ma è così che si, purtroppo è così che si può spiegare, ma questo qua io l'allego, dice proprio gli accordi che ci sono tra privati e ente comunale, le opere di urbanizzazione, anche nei programmi di riqualificazione urbana, quindi i cosiddetti interventi urbanistici che abbiamo approvato oppure comunque che sono passati in commissione urbanistica, quando si ritrattava di convenzioni che riguardavano la riqualificazione di aree urbane o accordi di programma dove ci sta la valenza pubblica per dare in cambio cubatura residenziale, anche in quel caso specifico tutto deve essere sottoposto a convenzione e a bando pubblico. Non solo deve essere sottoposto a convenzione e a bando pubblico, sono considerate opere pubbliche e come tale devono rispettare un'intera procedura di protocollo, cosa che purtroppo nel nostro comune non succede. Infatti si conclude dicendo, l'autorità di vigilanza conclude dicendo che richiede la realizzazione di opere previste nelle convenzioni urbanistiche rientra nella nozione di appalti pubblici di lavori. E in più dice che l'affidamento di esecuzione delle suddette opere sorgiace nella disciplina contenuta negli articoli 32,1 alle 3G e via dicendo del decreto legislativo 163 del 2006, salvo in caso in cui l'amministrazione precedente abbiano esperito prevalentemente una procedura di evidenza pubblica per la scelta del privato sottoscrittore del relativo accordo convenzionale, e non è il nostro caso. Quindi in merito a quest'altra determinazione dell'autorità di vigilanza, io mi domando, signor Sindaco, che genere di controllo abbia effettuato il Comune della Dispoli, avendo i poteri di vigilanza, di competenza sulle opere pubbliche, cosa abbia controllato, ecco, lei ha controllato la corretta procedura degli affidamenti, perché gli devo dire anche un'altra cosa molto incosciosa, che 3 settimane fa mi sono recata presso la sede consortile di Marina San Nicola, perché ci stava una bellissima riunione con i consorziati, appena il Presidente mi ha visto, mi ha detto, io se non se ne va un certo politico, io non continuo la mia discussione. Io mi sono girata per vedere se ci stava qualche altro politico, perché quando lei va, signor Sindaco, è molto felice, l'accoglie a braccia aperte, invece sono arrivata io e mi ha aggredito dicendo lei deve andare via perché non è stata invitata, questa è casa mia. Gli faccio, mi scusi signor Presidente, non mi sembra che questo sia casa sua, questo è un luogo pubblico e come consigliere comunale sono stata invitata da altri cittadini ad ascoltare il suo intervento, non mi sembra di averlo offesa. Dice, se lei non se ne va, me ne vado io. Allora trovo questo un atteggiamento fortemente offensivo nei confronti delle istituzioni di questo comune e soprattutto del vicepresidente del Consiglio, che era andato lì per capire quali problemi ci fossero e perché tante lamentele da parte dei cittadini. Invece sono stata totalmente aggredita. Quando gli ho chiesto chiarimenti in merito alla procedura degli appalti e in merito al debito, diciamo, onoroso che ha il consorzio nei confronti della Flavia Acqui, per capire il perché a loro non hanno tagliato l'acqua e i cittadini con una sola bolletta insoluta non tagliano l'acqua, volevo capire che genere di relazioni ci stava. Beh, mi ha totalmente aggredito e allora ha chiuso tutto e se n'è andato. Io finisco la mia riunione qui perché i politici sono stati, non sono stati invitati. Mi ha detto, consigliera, io a casa sua non vengo se non sono invitata. Gli faccio, signor Presidente, io a casa mia non l'ho invitata e né questa è casa sua, ma è la casa di, del territorio del Consorzio Marina San Nicola che non può lei considerare casa sua. Questa è una grave offesa alle istituzioni. Quindi, signor Sindaco, io chiedo, in merito a quanto esposto della determinazione dell'autorità di vigilanza sul controllo che ha il Comune nel verificare le procedure, avete mai controllato le corrette procedure applicate sui tantissimi lavori che questo consorzio fa per conto e per nome del Comune della Vispoli? Questa è la mia interrogazione. Grazie.
Se consigliere Asciutto, risponde il Sindaco.
Grazie Presidente. Io non credo che nemmeno stasera riuscirò a farmi capire da lei, perché su questo fatto delle lottizzazioni, delle convenzioni ci siamo confrontati tante volte, ma insomma non con scarsi risultati, francamente. Allora, intanto lei parla di sentenze. Le sentenze si riferiscono a quel caso specifico e non fanno certamente legge per tutta quanta il resto dell'Italia, anche perché i casi specifici sono casi specifici. Tra l'altro stava riferendo, lei stava dicendo, i 10 anni sono obbligatori per le opere di urbanizzazione, non sono obbligatori per l'edificazione. E questo lo ha letto? Ebbene, il caso di San Nicola è proprio quello. Cioè le opere di urbanizzazione sono state eseguite, le edificazioni stanno continuando, sono continuate per molto tempo in più. Quindi vede che tra l'altro ha letto una cosa che va proprio in quella direzione. Io l'ho ascoltata, per cortesia, io l'ho ascoltata. Sì, già è complessa la faccenda, aiutateci ad essere concentrati. Allora, come si fa a dire che è legittima una convenzione che da 45 anni è in piedi e ha prodotto tutti gli effetti di un comprensorio? Allora, non può essere illegittimo un atto fatto nel 67 che ha dato tutti i suoi risultati in 45 anni. Comunque, per renderla così, proprio per tagliamo la testa al toro, noi abbiamo dato indicazione al nostro ufficio di inviare una lettera che è già partita, che dice che, considerato che quella convenzione stipulata nel 67 prevedeva l'ultimazione degli effetti della convenzione e non del consorzio, della convenzione tra comune e consorzio, per quanto ci riguarda la convenzione deve andare ad ultimazione, considerato che è stata rilasciata anche l'ultima concessione, quindi la lettera per quanto ci riguarda è partita. Penso che questo, al di fuori di, insomma, detto questo, abbiamo impostato la questione su una via secondo appunto quello che lei diceva prima. Le ricordo che l'opera che è stata fatta non deriva dalla convenzione originaria, e quindi quello che lei è stato detto non riguarda l'ultima opera che è stata fatta, non deriva dalla convenzione, quindi l'autorità di vigilanza, all'autorità di vigilanza sarà risposto questa cosa precisa. Tutte le altre cose che lei vede fare a San Nicola sono elementi in più, se sono aiuole, marciapiedi o altre cose, sono cose che vengono fatte in più rispetto alla convenzione e quindi non sono sottoposte alle norme che si dicevano prima, tra l'altro saltate poi col decreto Salva Italia, ma questo è un altro discorso. Quindi, comunque, per quanto riguarda San Nicola, abbiamo